Continuiamo con una domanda da parte di James sull'evoluzione, la creazione. Dice James: carissimi fratelli, ho un dubbio da chiarire con voi. Fratello Giuseppe, sappiamo nella Bibbia che l'origine della creazione viene fatta risalire a circa 6.000 anni fa. Anche tu hai pubblicato documenti che confermerebbero questo evento. Però la storia ufficiale fa risalire l'origine dell'uomo a 400.000 anni fa, la sua origine, l'uomo di Neanderthal, e a circa 100.000 anni fa, l'uomo sapiens. Siamo in una contraddizione paurosa. Carissimo fratello, se puoi dare chiarimenti al riguardo, te ne sarei grato. Saluto tutti con amore e un abbraccio caloroso. Ciao, James. E anche oggi James ha scritto per chiarire la sua domanda e dice, ti leggo anche l'ultimo messaggio. Dio ha creato l'uomo 6.000 anni fa, o Adamo ed Eva erano uomini di Neanderthal vissuti 450.000 anni fa? Come combacia la Bibbia con questi evoluzionisti che fanno risalire la nascita dell'uomo così lontana nel tempo, che smentirebbe la creazione di Dio? Ci furono altri uomini prima di Adamo ed Eva? Secondo la Bibbia no. Come si spiega questa incongruenza? Con amore, un abbraccio a tutti. Ciao, James.
Ti benedica, James, gloria a Dio. Nel senso, io sono autodidatta, non è che ho studiato queste cose, non lo so, però ho raccolto delle informazioni e adesso le confronterò con la Bibbia, vediamo un po' cosa viene fuori. Ci sono diversi cristiani nel mondo che vanno in giro a predicare cioè la bugia contro la bugia dell'evoluzione, quindi Dio li benedica. E possono fornirci dei dati molto minuziosi su come stanno le cose, di maniera che quando ci confrontiamo con gli imbroglioni dell'evoluzione, perché chiedo scusa, ma è così, possiamo dare loro delle cose scientifiche, che loro vengono in nome della scienza, in realtà loro alla scienza non ci credono, che ci sono due scienze, la scienza vera e quella falsa. Allora, quella vera è quella che si può dimostrare. La gravità, butto un mattone per aria e deve spostarti perché se no ti cade sulla zucca. Gravità è dimostrabile. L'evoluzione, dopo un secolo e mezzo di latte imbroglione Darwin, che ha sparso le sue bugie, e dopo un secolo e mezzo circa, ancora non hanno dimostrato niente e ancora si chiama teoria. L'unica differenza adesso che la chiamano teoria, ma la presentano come un fatto nella scuola. Ma insomma, è un fatto o è una teoria? E loro ti danno risposte chilometriche, piene di parole, imbottite di paroloni
Sì,
scientifici
che sembrano intellettuali.
che sono così difficili che non le capiscono neanche loro che le predicano. E tu ascolti questi paroloni e dici, ma come intelligente, chissà quanti diplomi c'ha, parla così difficile. In realtà, va bene, Gesù parlava in una maniera che un bambino capisce. E quindi questi qua che usano parole difficili sono come i politici che le usano apposta per imbrogliare. Quindi uno studioso che usa paroloni che nessuno capisce per dimostrare l'evoluzione è un imbroglione. Che tu devi tradurre le parole in maniera che io le capisco. Quindi c'è un dizionario, una lingua dell'intellettuale, scientifico, eccetera, che nessuno lo capisce, ma la stessa persona può scendere dal piedistallo altolocato di pezzo grosso, va bene, e farsi capire. Gesù è sceso dal cielo e parlava una lingua che i bambini capivano, correvano ad ascoltarlo. Però il diavolo invece parla con una lingua che nessuno deve capire. Perché? Perché è in codice, lo deve capire solo quelli che dicono loro, eccetera. Quindi quando loro hanno problemi, ti tirano fuori dei paroloni grossi, eccetera, eccetera, che tu non capisci, perché hanno ragione. In realtà non solo hanno torto, ma sono imbroglioni.
Quindi come riconosci la vera scienza da quella falsa? Ah,
La devono dimostrare. Tu devi fare
ok.
una piccola domanda e li distruggi tutti. Se tu vuoi distruggere tutti gli evoluzionisti imbroglioni, gli fai una piccola domanda con un sorriso. Ah, capito, sì, me lo dimostri? Ma lo puoi provare? E a questo punto si arrabbiano. Come si va a provare una cosa di milioni di anni? Ah, allora tu hai più fede di me, scusa. Tu accusi me che ho fede in Cristo e tu c'hai più fede nel nulla. Tu c'hai più fede di me perché la tua fede è basata su un Big Bang che è venuto dal nulla, proveniente dal nulla e che ha creato tutto. Va bene? E poi glielo puoi anche dimostrare. A me mi piace molto la seconda teoria della termodinamica, mi piace molto. La scienza, però quella vera, non teorica, quella vera che io, ignorante, posso dimostrartelo. Qualunque cosa lasciata a se stesso deteriora, non migliora, regredisce, non progredisce, va al disordine, non all'ordine, qualunque cosa. Una macchina nuova la metto a sfascia carrozza, dove ti pare, dopo un po' è tutta arrugginita. Qualunque cosa. Qualunque cosa, se tu c'hai un ovile pieno di pecore, se non ti prendi cura, fra poco non c'è più nessuna pecora, ci hanno pensato i lupi a sistemarli. Un campo pieno di mais, di frumento, lascialo lì. Secondo Darwin verrà fuori un gioiello di agricoltura.
Non è mai successo, ehi.
Capito? Loro credono che è arrivato un fulmine, ha colpito una pozzanghera di acqua e ne è uscito un organismo vivo. Cioè, come dire che un fulmine, colpisce una sfascia carrozza in autodemolizione e fuori ne viene una bella macchina, una Ferrari, una Mercedes. No. Tira una bomba in un rottamaio, viene fuori una macchina ultimo modello. Ecco. Perché gli organismi viventi sono più complicati di una macchina. Sono così complicati che ancora non riescono neanche a capirlo. Il cervello umano non lo capisce nessuno. Devono mettere un microchip lì per controllarti, perché loro non lo capiscono, il cervello umano. Va bene? Cioè, Dio invece, schioccando le dita, ha creato l'essere umano. Quindi è tutto così, la scienza vera prova, come la seconda legge, non teoria, la termodinamica, tutto deteriora, ma tutto, a cominciare con i politici cosiddetti progressisti, stanno regredendo, non progredendo. Quindi ci sono due scienze, una vera e una falsa. La scienza che usavano i scienziati nazisti è falsa, anche se fosse la scienza vera, ma se tu la usi per fare guerre, per fare bombe, per fare missili, per fare bombe atomiche, per creare una malattia che si propaga, tu sei uno del diavolo, due, la scienza vera l'hai fatta diventare falsa. Perché? Perché la stai usando a fin di male, va bene?
Ma ora più che mai si può dimostrare che esiste una scienza falsa, perché è al potere nel mondo di oggi, è facile dimostrarlo.
È al potere, è certo. Oggi adorano la scienza, quella falsa però.
Mm-hmm.
Quella falsa. Vanno in televisione a dire le cose stanno così, così, così. Ma chi li ha scelti quelli della televisione? Le farmaceutiche li hanno scelto. Perché non scegli qualche altro dottore che la pensa diverso? No, perché tasche piene di bustarelle. Ci penserà il Signore questi qui a stangarli, e per l'eternità li stangherà questi imbroglioni con la patente.
Allora, chi è questo l'uomo di Neanderthal? È dimostrabile la sua esistenza?
Ma io non l'ho mai incontrato questo qua, va bene, io non lo so chi è questo qua. Suppostamente è uno che ha vissuto 400.000 anni fa. Attenzione, non 400.000 più uno, 400.000 spaccate, lo dicono loro, eh? Cioè, non c'è la data esatta, loro ti spaccano le date, capito? Guarda, chi è questo qua? Innanzitutto ti voglio citare quello che ha detto Joseph Goebbels. Sai chi è questo qua?
Sì.
Il ministro della propaganda nazista in Germania, 1933 al 45. Cosa ha detto Goebbels? C'è una citazione attribuita a lui, poi se lui l'ha detto o non l'ha detto, ok, io non c'ero. Comunque così viene attribuita, dicono che lui ha detto... Dice, if you tell a lie big enough to and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Se tu propaghi una bugia che è abbastanza grande e continui a ripeterla, alla gente alla fine ci crederanno. Ora, nell'evoluzione, il diavolo ha scelto la bugia grossa. Va bene. Allora, bugie dell'evoluzione, ci sono molte prove dell'evoluzione, però sono tutte state confutate, tutte, senza eccezioni. Se tu vuoi distruggere la bugia dell'evoluzione, devi solo dire, ma lo puoi dimostrare? E così ho fatto infuriare il mio parente che andava all'università. Mi dice, no. Io sai, ignorante, lui dice, questo qua è ignorante, Giuseppe, questo non ha studiato. Adesso me lo, 448 me lo infagotto. E gli ho detto, ma me lo puoi dimostrare questa, che veniamo dalle scimmie? Io tua madre la conosco, ma non è una scimmia. Neanche, anzi, è una donna per bene. E questo mi guardava storto e diceva, non gli ero simpatico, si vedeva subito. No? E gli ho detto, dimostralo. Ma lo dicono tutti, ci sono libri. D'accordo, sì, ma ci sono libri sul nazismo, sullo stalinismo, a favore, cosa c'entra? Perché è scritto, ma chi l'ha scritto? E allora questo non aveva nessuna prova, solo chiacchiere e teoria. Ci sono molte prove, ci sono state molte prove presentate come prove sull'evoluzione, ma sono tutte state dimostrate false, solamente una parte dell'evoluzione vera. Una parte dell'evoluzione dove dice che la microevoluzione, cioè i microorganismi, che diciamo cambiano, è un po' come il virus che cambia, mutevole, così, no? Ma su questo. Quindi questi cambiamenti possono verificarsi all'interno di una specie, però. Quindi cambiano questi microorganismi, è vero, però cambiano solo all'interno della stessa specie. Beh, loro verranno a dirti questo. È stato dimostrato i microorganismi? Sì, cambiano, come i virus che cambiano, che mutano. Però cambiano sempre all'interno della stessa specie. In caso di virus, sempre della stessa specie malefica e diabolica. Va bene, ma non è che cambiano e il virus diventa benefico, è sempre malefico. Quindi, ma perché l'evoluzione diventasse valida, dovrebbe dimostrare che una specie può trasformarsi in una specie diversa. Quindi che un cavallo diventi gallina, o che una giraffa diventa somaro. I somari oggi non mancano, gli asini, ce ne sono a bizzeffe. Mm-hmm. Va bene, però, e allora dici, ok, quindi questo qua da gallina è diventato elefante, ma questo non ci sono fossili, non è dimostrabile questo, sono chiacchiere. Quindi la teoria dell'evoluzione non è valida. L'unica altra teoria disponibile è la creazione, che richiede un Dio. Non esiste un'altra teoria, che poi questa teoria non è poi teoria, ma Gesù l'ha dimostrato adempiendo le profezie, l'ha dimostrato con i miracoli, lo dimostriamo noi quando facciamo i miracoli che qualcuno guarisce dalle malattie, e altri cristiani meglio di noi. Noi dimostriamo che Gesù è vero quando ha detto che voi imporrete le mani agli ammalati ed essi guariranno. Lo dimostriamo. Dove sono le prove dell'evoluzione? Non ce ne sono.
Bene. Come si spiega l'esistenza di questi di Neanderthal?
Ma guarda, innanzitutto qui c'è un articolo, guarda, me lo leggi tu in inglese e te lo traduco, è un articolo della BBC News, dicembre 31 2010, che è un articolo del dottor Clive Finlayson, che sarebbe direttore del Museo di Gibilterra. Mm-hmm. C'è la recitazione,
sì,
vuoi leggere
in
tu?
In inglese, sì.
Sì, l'ironia, the irony.
The irony is that the scientific community is going to have to come to around to the acceptance that the Neanderthals also belonged to the species which we call Homo sapiens.
Ok, traduco. Dice questo professore, il direttore del museo, dice l'ironia è che la comunità scientifica deve decidere di accettare che l'uomo di Neanderthals, anche lui apparteneva alla specie che noi chiamiamo Homo sapiens.
Chi sono questi Homo
sapiens? L'Homo sapiens è quello che secondo evoluzionisti è vissuto 100.000 anni fa, invece Neanderthals è vissuto 400.000 anni fa, quindi ci hanno le date tutte
Homo
sbagliate.
Homo sapiens è l'ultima specie, diciamo.
Sì, da dove dovremmo provenire noi? Invece noi proveniamo da Adamo ed Eva, e non è 100.000 anni fa, non è 400.000, ma è 6.000 anni fa, come dice la Bibbia. Quindi questo professore sta dicendo che la comunità scientifica deve decidersi di accettare l'uomo di Neanderthals come un essere umano, appartiene all'Homo sapiens.
Quindi sono in divisione tra di loro. Comunque.
Sì, infatti qui c'è un altro articolo, Sci News, dice i Neanderthals, ce l'hai? Neanderthals knew?
The Neanderthals knew how to start fire, new research shows.
Yeah, and the Middle Paleolithic?
Middle Paleolithic hominids, such as Neanderthals, not only controlled fire, but also mastered the ability to generate it, according to new research led by University of Connecticut scientists.
Bene, lo traduco. Secondo le nuove ricerche guidate dall'Università del Connecticut e dei scienziati di questa università, loro dicono che l'uomo di Neanderthals sapeva come controllare il fuoco, iniziare un fuoco, usarlo. Mm.
Quindi non erano delle scimmie?
Quindi non erano scimmie, le scimmie non accendono fuochi. Mm-hmm. Era l'Homo sapiens che loro...
Giusto, sì.
Poi non era neanche l'Homo sapiens, diciamo semplicemente era la discendenza di Adamo ed Eva, che loro dicono 400.000 anni fa. No, no, assolutamente. La Bibbia dice 6.000 anni fa, perché l'evoluzione è tutta una falsità. Mm-hmm. E l'evoluzione non c'è neanche una bugia che hanno potuto dimostrare. Una teoria, ancora la chiamano la teoria dell'evoluzione, perché è una teoria, infatti come tutte le teorie possono essere vere e false, queste sono false, va bene? Quando una cosa è una teoria non puoi mai dire che è la verità, perché? Perché nessuna, per essere teoria vuol dire che non è stata dimostrata, quindi la teoria dell'evoluzione, no? Si chiama ancora teoria perché non è stata dimostrata. In 150 anni tutti gli scienziati di tutte le nazioni del mondo, decine di migliaia, non sono riusciti a dimostrarne una. C'hanno migliaia di teorie e non ne hanno dimostrato neanche una. Come si fa a dimostrare migliaia di teorie? Perché sono false. Per dimostrarle dovresti mostrarla in laboratorio, cosa impossibile, perché è una bugia.
Sì.
Questi di Neanderthal, che lo dicono 400.000 anni fa, ma potevano dire 6 milioni di anni fa, 6, non so, miliardi di anni fa, e potevano dire, però non lo possono dire perché hanno trovato le ossa. E allora le ossa più di 400.000 anni non possono affibbiargli, se no gli avrebbero affibbiato milioni di anni fa. Però non lo possono fare perché le ossa esistono ancora, vuol dire che non sono troppo vecchie. Mm. Segui. Allora si spiegano semplicemente che erano esseri umani. Questi si spiegano così. Non erano scimmie, va bene? Cioè mi pare che c'è una foto lì dell'uomo di Neanderthal secondo la fantasia di uno scienziato pazzo. L'hanno dipinto qui con i capelli che sembra un orso, il pelo come tipo Esaù che gli esce dal petto. Come le sanno queste cose? Quando c'hai una fantasia come c'hanno questi qua, puoi farlo. Trovano un dente e ci costruiscono sopra, capito? Come hanno trovato un dente, l'uomo di Giava, come si chiamava? Hanno trovato un dente e hanno detto finalmente abbiamo trovato l'anello mancante, questo qui è tra la scimmia e l'uomo. E gli hanno disegnato l'uomo con la barba, peli, la clava sulle spalle, la capanna, tutto gli hanno disegnato e un dente hanno trovato. E poi si è scoperto, hanno scritto libri anche, si è scoperto che questo dente era il dente di un maiale.
Oh,
era tutta una finta. Tutta... Allora senti, il Neanderthal, questi cosiddetti, che gli amici evoluzionisti, nella loro disperazione di trovare l'anello mancante tra l'uomo e gli scimmiotti, a loro piacerebbe di presentarli come parte della loro evoluzione. In realtà erano semplicissimi umani, forse leggermente, poco poco più robusti, ma sempre umani. Va bene. E infatti qui c'è la foto, vedi l'uomo tutto peloso qua? Vedi due scheletri a fianco?
Sì, l'abbiamo anche sulla prima pagina, potete guardare anche voi, fratelli.
Ecco, sulla prima pagina, vedete, ci sono due scheletri. A sinistra c'è scritto Neanderthal, a destra c'è quello umano. E questo di Neanderthal è leggermente più robusto. Mm-hmm. E cosa, secondo te questo qua è una scimmia?
È uguale a quell'altro.
È uguale a quell'altro, sarà un pochettino più robusto.
Sì, sì.
Quindi, più robusto, ma sempre umani. Va bene, vediamo... in questa foto, in nessun modo si può dire che Neanderthal erano scimmie. È una bugia, è un'altra bugia dei bugiardi dell'evoluzione, che loro non possono dire che hanno torto perché stanno guadagnando così tanto, le loro bugie rendono, loro le tengono, no? E allora la bugia dell'evoluzione continua ad essere sempre più bugia. Guarda, adesso qui c'è qualche punto io che voglio usare, qualche spunto.
Solo per capire se questi di Neanderthal sono uomini, esistevano 450
mila
anni fa.
Ma no, ci sono 400.000 bugie ci sono. Ma qua la Bibbia dice sono 6.000 anni. E come lo sanno loro di che sono 400.000 anni fa? Ah, perché è vicino alle pietre che c'hanno 20... Le pietre c'hanno 400.000 anni questa pietra. E che te l'ha detto a te? Questa pietra c'ha 400.000 anni. Ah, me l'ha detto quello, il mio amico fossile che ha trovato un osso di 400.000 anni. E lui che gliel'ha detto? Ehi, beh, io con la mia pietra. Quindi praticamente, guarda, la pietra se la possono dare in testa. Quindi, guarda. Ma sto parlando in amicizia, in amore con rispetto. Comunque... sono tutte teorie mai dimostrate. Cioè tu puoi distruggere qualunque bugia dell'evoluzione con una parola, dimostrala per cortesia. Ma c'è un libro scritto da un pezzo grosso. E cosa, sì, e cosa dice? E dice che ho ragione io. Ah sì, bravo. Allora possiamo leggere Mein Kampf, il libro di Hitler, anche lui diceva cose, virgolette, vere e giuste. Insomma, la scienza dimostrabile mostra che niente viene dal niente, non c'è nessuna cosa esistente che viene dal nulla, ma questi qua vogliono farci credere che la vita viene dalla non vita. Qui c'è una pietra senza vita, produce la vita, ma me lo puoi dimostrare in laboratorio? Ma ci vogliono milioni di anni, allora perché io c'ho da fare? Senti, non mi fare perdere tempo con queste, posso dire, sono cretinate, è offensivo.
No, va benissimo. Va stavolta benissimo. Okay.
Ma sono cretinate queste qui, doppie, triple, va bene? Oh, grazie, Angelo, il tuo permesso.
Sono d'accordo.
Guarda, il primo punto che volevo citare, non esiste nessuna prova, loro dicono, empirico. Io queste parole così difficili che io all'asilo non l'ho imparate. Empirico vuol dire sperimentale, comunque. Ho guardato sul dizionario. Non esiste nessuna prova empirica, sperimentale, che la macro evoluzione stia avvenendo attualmente, lo dicono che ancora avviene, cioè cos'è macroevoluzione? Cioè l'evoluzione da un tipo distinto di organismo in un altro organismo di specie diversa, cioè come dire da una gallina che viene fuori un ippopotamo, capito? O un ippopotamo viene fuori una gazzella, provaci. Me lo dimostri? Oh, ma questo ci vogliono un milione di anni. Allora state zitto che io ho da fare. Io ho molte cose da fare. Non voglio far perdere tempo con le tue teorie.
Quindi dicono che la macroevoluzione attualmente sta funzionando, solo che è così lenta la transizione che non ci rendiamo conto.
Sì, capito. Cioè, ma a questo punto tu puoi dimostrare quello che ti pare, scusa. Tu puoi dimostrare che 2 più 2 fa 99. Cioè, perché dopo 2 milioni miliardi di anni tu puoi infinocchiare tutti come vuoi, così è così che sì, questa è scienza seria. Non esiste scienza seria che non puoi dimostrare, il resto sono tutte baggianate, teorie. Il nazismo era una teoria, il comunismo, il fascismo, teorie, grandi teorie, hanno causato centinaia di milioni di morti. Allora, non ci sono documentazioni, nessuno l'ha visto queste cose qui. Guarda, la formazione di una nuova specie con qualsiasi meccanismo non è mai stata osservata, dicono chi l'ha detto questo? L'ha detto uno che è un antropologo evoluzionista, Jeffrey Schwartz si chiama, ha dichiarato nel suo libro, c'ho qui l'indirizzo, come dice, nel suo libro del 1999, Sudden Origin, non è evoluzione. Un evoluzionista, e dice che la formazione di una nuova specie con qualsiasi meccanismo non è mai stata osservata. E allora cosa vieni qua a farmi perdere tempo con queste sciocchezze che io ho cose da fare? Dobbiamo andare a predicare il Vangelo? C'ho tempo da perdere con queste sciocchezze?
Invece la Bibbia è molto chiara, semplice, spiega che tutte le specie vengono da Genesi capitolo 1, la creazione di Dio.
È logico, loro per loro sono terrorizzati che se l'evoluzione non è vera, allora deve essere vera la Bibbia. Ed è questa la storia. E la cosa triste è che oggi molti predicatori che non capiscono molto di Bibbia, certi predicatori che non hanno capito molto di Bibbia dicono che Dio ha usato l'evoluzione per la creazione. Sì. Queste sono cretinate, perché Dio ha creato tutto in 6 giorni, non dice 6 milioni di anni o 600 o 6 miliardi di anni, 6 giorni. Un altro imbroglione dice, no, ma dice 6 giorni, ma scusa, io ho studiato, vuol dire ogni giorno era 1 milione di anni, e dove lo dice questo? E così, così facciamo contenti gli evoluzionisti? E, no, caro, lascia perdere, far contento. La Genesi capitolo 1 dice, e fu sera, e fu mattina, fu il primo giorno. E mica dice, fu sera, fu mattina, fu 1 milione di anni. Cioè, ma ti pare che Dio non sa leggere e scrivere? Scriverà in parabole, così che le capre leggono ma non capiscono, ascoltano ma non capiscono niente. Quello è il piano di Dio. Ma quando dice sera e mattina, quello è chiarissimo, dimmi.
È possibile forse che prima di Adamo ed Eva forse c'è stato un processo di evoluzione e alla fine sono arrivati, dopo tutte le transizioni delle specie, sono arrivati ad Adamo ed Eva.
E voilà.
Dice, voilà.
Così, coniglio che esce dal cilindro. Ma scusa, ma se Dio dice all'inizio non c'era niente e creò la terra e creò la luce... perché dobbiamo andare ad aggiungere alla parola, quando in Apocalisse 22 dice chi aggiunge a questa parola riceverà tutte le maledizioni di questo libro, che, sì. che è l'Apocalisse. È pericolosissimo aggiungere la parola di Dio. Non abbiamo bisogno di sapere cosa succedeva prima della creazione. Noi, il mondo, l'umanità, ma neanche le chiese, non capiscono neanche cosa devono fare oggi, vogliono andare a capire cosa è successo prima della creazione. Allora vai da una gallina e gli spieghi come funziona un computer. Non abbiamo bisogno di capire questa cosa. Abbiamo bisogno di stare zitti, tranquilli, adorare il Signore, seguirlo e obbedirlo.
Quindi non c'è stata nessuna transizione? Almeno non dimostrata?
Guarda, questo è un altro punto. Un altro punto è sui fossili. Nessun fossile di transizione... Nessuno ha mai scoperto un fossile transizione. Se l'evoluzione avesse avuto luogo, avrebbero dovuto esistere un grandissimo numero di strutture di transizione conservate in forma fossile, che registrassero, mostrassero gli stadi di sviluppo da un tipo di organismo a un altro tipo.
Sì.
Si dovevano incontrare un mezzo cavallo e mezza aquila, gallina
vero,
e mezza tartaruga,
certo.
Non dico proprio metà a metà, ma almeno qualche traccia. Niente! Esattamente gli stessi come sono oggi. Ogni fossile che hanno trovato, cioè ogni scheletro, ogni osso, sono esattamente come quelli di oggi, tranne che sono estinti, come i dinosauri, estinti, cioè non c'è più, arrivederci, al diluvio, Dio li ha tolti di mezzo, non si vivono più. Allora, la documentazione fossile non documenta nessuna transizione, solamente sono teorie. Dove al manicomio ci sono 1000 internati, uno Napoleone, altro Giulio Cesare, quell'altro Carlo Magno, quell'altro chiamami Einstein, hanno 1000 pazzi e hanno 1000 teorie diverse. L'evoluzione è una di queste. C'è la teoria del nazismo, la teoria di quello che ti pare. Quindi hanno trovato, documentati, naturalmente tutti lo sappiamo, innumerevoli milioni di fossili hanno trovato milioni di fossili, nessuno transitorio, nessuno metà e metà. Perché? Perché sono bugie, sono baggianate, non esistono le transizioni. Mezzo uomo, mezza donna, mezzo cavallo, mezzo asino. Allora, un altro punto, posso andare a un altro punto?
Sì.
Perché cerco di andare veloce. Non ci sono prove di evoluzione a livello molecolare. Cioè, ho studiato un pochino, ho scoperto qua, e ti sto dicendo cosa ho scoperto. Ho letto dei libri cristiani, va bene che dal punto di vista cristiano ti spiegano queste cose intrinseche, queste cose microscopiche, e questo cristiano diceva: non ci sono prove di evoluzione a livello molecolare. Il nostro corpo è fatto di molecole, non c'è evoluzione a livello molecolare. Quindi anche con i dati della sequenza del DNA, il DNA appena scoperto nell'era moderna, non abbiamo accesso diretto a processi di evoluzione. Quindi la ricostruzione oggettiva del passato scomparso può essere raggiunta solo attraverso l'immaginazione creativa. Cioè, in altre parole, queste teorie sono tutte baggianate invenzioni. E qui c'è tutto l'indirizzo degli scienziati, Takanata, Genetic Perspective, Origin of History. Questo è il libro che ti mostra queste cose. Il DNA ed altre prove genetiche come prova dell'evoluzione sono risultati incoerenti con i reperti fossili e la morfologia, cosa vuol dire questo parolone, comparativa delle creature. Ok, io queste cose non le ho studiate, quindi posso solo citarvi gli studi di questi libri profondissimi. Mm-hmm. Insomma, in poche parole, va bene, il DNA dimostra, il DNA è impossibile, il DNA non può evolvere, perché secondo il primo microbo, il primo organismo che è uscito dal mare, il primo doveva avere un DNA. Il DNA non può evolvere. Senza DNA, quel primo microorganismo non poteva esistere, perché ci vuole DNA, perché, che so io, un shrimp, un pesciolino, possa vivere. Senza DNA non c'è vita. Yeah. Punto. Ma il DNA non può mica evolvere. Da cosa è evoluto il DNA? Esplosa una roccia, patapum, tutto è perso, l'universo. E anche la vita, e anche tutto. E infatti, in tutto l'universo, anche ci sono le prove cosmologiche che l'evoluzione è falsa. In tutto l'universo, che ci sono miliardi e stramiliardi di galassie, attenzione, non hanno trovato la vita. Perché? Perché la Bibbia dice, all'inizio, al principio, Dio creò Adamo ed Eva, si ribellarono, e questo fermò tutto il processo. E adesso, finché Adamo ed Eva e la discendenza, io e te, non ci convertiamo, non succede niente nell'universo. Popoleremo altri pianeti, altre galassie, ma quando il mondo si sarà convertito a Cristo, che non è ancora convertito completamente. Dopo Armageddon e dopo il nuovo cielo e nuova terra, quando ci sarà la nuova terra e sarà piena, strapiena, allora Dio cosa farà? Schioccherà le dita e voilà! Ehi, siamo su Marte, Venere! Oh, guarda, l'arcobaleno, l'atmosfera, i mari, i fiumi, alleluia, alleluia! E si riempie Marte, Venere, Plutone, Giove, eccetera. E quando il sistema solare è pieno, uno schiocca di dita, andiamo a popolare un altro sistema solare. Dopo, tutta la galassia, poi un'altra galassia. Ma come fai a arrivare a galassie che ci vuole, dicono loro, i cervelloni, ci vogliono milioni di anni ad arrivarci? Ma milioni di anni alla velocità della luce, non l'accelerato che non so che fa Milano Chiasso, che fa, non so, Milano Como, quello che è, accelerato, ciuf ciuf, alla velocità della luce. Poi c'è da prendere una contravvenzione, è più di 100-130 all'ora. È vero che sono distanze di milioni di anni?
Non lo so.
No! Come non lo sai?
Non lo so, come lo spieghi?
Te lo spiego che Dio ha creato tutto 6.000 anni fa. Ma gli scienziati si attaccano al tram, che ne capiscono gli scienziati? La Bibbia dice sono 6.000 anni, quindi non ti serve milioni di anni alla velocità della luce per arrivare nella stella X, nella galassia Y. Perché non ci sono milioni di anni luce di distanza? Perché? Perché il mondo c'ha 6.000 anni. Niente è più distante di noi di 6.000 anni di distanza. E non sono neanche sicuro alla velocità della luce, no? Questo dicono loro. Perché loro, ma lo sai che all'inizio del 1900, mi ricordo, io avevo 15 anni, contavano le stelle con i numeri, erano arrivati a 3-4 mila stelle, tutte numerate. La stella numero 1100, 1101. Hanno messo un cannocchiale, un telescopio sulla stratosfera che si chiama Hubble. L'hanno puntato, ovunque lo puntavano gli venivano shock. L'hanno puntato in un angolo buio che non c'era niente, niente, niente. Ci hanno messo 10 giorni a focalizzarlo. Abbiamo letto l'articolo. E dopo 10 giorni che il cannocchiale si avvicinava, si avvicinava, finalmente è arrivato e c'erano, hanno contato, quanto hanno detto? 10.000 galassie. In un puntino piccolissimo come la capocchia di uno spillo nell'universo, 10.000 galassie. L'uomo è ignoramus. Capisci? Un asino di mente normale è più intelligente dell'uomo senza Cristo. Perché ha visto, non mi credi, tu mi fai, Angela mi guarda, ma Giuseppe però mi sembra molto scientifico. Un asino è più intelligente, te lo dimostro. Ha visto mai un asino fare una bomba atomica?
No.
E chi è più intelligente? No. Quello che fa una bomba atomica o un asino? L'asino?
L'asino, sì.
L'asino sarà benedetto, ma è quello vero. Là che ha fatto la bomba atomica, se non si pente.
Sì, domanda. E da parte di James, che credo sta seguendo perché ha scritto adesso.
Si è scritto adesso lui. Ciao, ciao James, come stai?
Allora, su questi uomini di Neanderthal, questi nostri parenti così chiamati.
No, sarà parente loro. Scusa.
Questi uomini.
Io no, di certo. Aspetta, Neanderthal, gli esseri umani sì. Sì. Però Neanderthal, scimmie, come dicono loro, no.
Gli esseri umani di Neanderthal, questi uomini sarebbero nati tutti dopo Adamo ed Eva?
È logico. Quando Lot e le due figlie che sono scappate da Sodoma, dove che sono andate? In quale palazzina di lusso sono andate?
Una caverna.
Mm-hmm. Capito? Qui Neanderthal era l'età dei cavernicoli. Abitavano nelle caverne. Ma non 400.000 anni fa, quando la Bibbia mi dice 6.000 anni fa.
Sì. Voglio chiedere, va bene, se queste specie transitorie non esistono perché non hanno scoperto niente, come spieghi tu la età delle rocce? Perché l'evoluzione si basa molto sulla età di milioni di anni.
Ma guardi, infatti ho trovato qualcosa io nelle mie ricerche, e ho trovato loro c'hanno una scala geologica che ci sono inventati naturalmente. E praticamente adesso gli scienziati stessi, che fin adesso l'hanno predicata, insegnata, l'hanno messa in dubbio. La scala geologica non gli sta più bene. Perché? Perché la scala geologica trascura troppi dati, capito? Non tiene conto di troppe cose. La teoria dell'evoluzione dipende dalla grande età delle rocce, dall'età delle rocce ti danno la scala geologica, ti dice questa roccia ha 100 milioni di anni, ti dice e viene calcolata sulla scala temporale geologica. Questa scala era basata sui principi di geologia recentemente invalidati da esperimenti di laboratorio. Qui c'è l'indirizzo di quella fatta sperimentazione, Accademia Francese delle Scienze 1986, Geological Society 1993, Fusion maggio-giugno 2000. Qui ci sono c'ho tutti gli indirizzi, quasi uno può controllare.
Quindi dicono che quegli esperimenti sono invalidi.
Hanno dimostrato tramite esperimenti che la scala geologica 100 milioni, sì. 1500 milioni di anni sono falsi, è una scala sbagliata, praticamente hanno un metro di misura sbagliato, capito? Ecco perché, e qui c'è un altro prossimo punto, volevo parlare, l'evoluzione ignora totalmente le leggi della fisica, perché inventano tutto, ma dopo un po', sai, le bugie nelle gambe corte, che finalmente dopo studia, scoprono qualcosa di vero e diciamo qua contraddice tutto, qua, qui crolla tutto. Quindi un altro punto è che appunto l'evoluzione ignora le leggi della fisica. Questo processo evolutivo, cioè praticamente infrange la legge più universale e collaudata della fisica, cioè che sarebbe, loro la chiamano la legge dell'entropia crescente. Cos'è questa qua? E sarebbe la legge, ho dovuto studiare per capirla, scrivi in un modo perché tu, capito, non devi capire, devi solo dire sì sì, bravo bravo, e battere le mani. Cioè il processo, diciamo, dell'entropia crescente, cos'è questa? È la legge che dimostra che la natura va sempre verso il disordine. Vedi che parole complicate che ti usano. È così semplice, questo l'ho scritto io, questo lo puoi scrivere tu, questi sono appunti miei. È la legge che dimostra che la natura va sempre verso il disordine, mai verso l'ordine. Ecco, questo l'ho spiegato cos'è. Quindi questa qui, come parlavo prima, è nota come la seconda legge della termodinamica, una legge semplicissima che ti dimostra, loro non gli piace, però dimostra che l'evoluzione è una presa in giro. L'evoluzione è una presa in giro. Perché? Perché questa qui è una legge dimostrabile. Io posso dimostrartelo, che qualunque cosa deteriora. Vai a controllare fuori, abbiamo fuori delle mele, e ti faccio vedere che magari ce n'è uno che c'è qualche cosa, ce n'è uno un pochettino marcia. Perché? Lasciala lì ancora un po' e vedrai che quella mela lì diventa un cocomero, una noce di cocco,
no,
diventa un ananas. Come no? Non credi nell'evoluzione, ignorante.
Magari cioè, sono ignorante.
Tu c'è qualcosa,
sì,
di rotto in casa, c'è un macina caffè rotto, quattro martellate, una bomba se ce l'hai, uscirà uno nuovo. Garantito da Charles Darwin. Ma stiamo scherzando.
Magari.
Cioè il mondo è impazzito, ma solamente che no. Vedi, il peggior pazzo che c'è è uno che non sa di essere pazzo. Hitler, quella gente lì, erano i più pazzi che sono mai esistiti. Stalin era un pazzo da legare. Capisci? Un pazzo a piede libero quello lì era. Però non lo sapeva che era pazzo. Perché in questo mondo del diavolo i pazzi ricevono i diplomi. Allora, questa, ricordatevi questo, scrivetevelo. La seconda legge della termodinamica dimostra che ogni cosa lasciata a se stessa deteriora. Charlie dice, no, evolve. Ma me lo puoi dimostrare? Quindi si applica questo non solo nei sistemi fisici e chimici, questa legge, ma anche nei sistemi biologici e geologici. Infatti, di tutti i sistemi, senza eccezioni, la legge stabilisce che tutti i sistemi tendono a perdere l'ordine, vanno verso la disorganizzazione e la perdita di complessità.
Sì, sì, sì.
La seconda legge della termodinamica. Però ci sono cristiani che hanno scritto libri mille volte più completi di questo che io oggi ho trattato. Molto, molto più completi. Gente che ha studiato. Io invece ho solamente verificato alcuni libri cristiani e ho tratto qualche spunto qua e là di corsa, perché qui finisce il programma radio, non è che c'ho molto tempo. Però c'è gente specializzata, gente che sa leggere e scrivere, mica come me che più che leggere e scrivere io predico, no? E quindi loro ti possono spiegare tutto. Ci sono cristiani, ci sono. Va bene, infatti abbiamo trovato un bravissimo cristiano, però in inglese, e spiega molto bene queste cose. E ieri sera stavamo guardando un po', no?
Sì, bellissimo.
Sì, i bambini è piaciuto moltissimo. In inglese,
anche a me.
Se qualcuno che capisce inglese, diteci, così lo mettiamo sulla radio e potete scaricarlo. Simpatico questo qui.
Sì, molto.
Un cristiano che era giovane, avrà una quarantina d'anni, 35. Va bene. Bene, io, James, io fino a qui arrivo, James. Se non sono stato esauriente, ma invece ti ho esaurito, ti chiedo scusa. Cioè, c'è gente che insegna queste cose meglio di me. Io sono semplicemente, sono un predicatore, un missionario. Però, secondo me, questo già per me mi è più che sufficiente. Capire che questi qui sono degli imbroglioni a piede libero. Imbroglioni sono quelli a piede libero e quelli senza piede libero. Questi qua sono a piede libero. Sì. Poi c'è un'altra categoria, imbroglioni col diploma e imbroglioni senza diploma. Questi qua sono imbroglioni col diploma. Va bene? Gloria a Dio. Alleluia.
Grazie, Signore. Che gloria
andiamo,
a Dio, amen.
Cercano sfascia carrozza, va lì, tira una bomba e poi aspetta che viene fuori la Mercedes. E perché non deve evolvere, scusa? E ci vogliono milioni di anni. Tu per milioni di anni continui a tirare bombe, secondo me, non la Mercedes, ma neanche una Fiat 500 usata viene fuori. Va bene?
Quindi ci vuole più fede per credere nell'evoluzione che credere in Dio.
Sì, i veri religiosi sono loro. Sono loro i veri religiosi. Cos'era quello là che prendeva in giro evoluzionisti? Andava lì e in tasca portava un giochetto, cos'era, una macchinina tutta perfezionata così, e lo faceva vedere. Quando parlavo con gli evoluzionisti diceva, hai visto questa macchina qui? Dice, ah sì, l'hai messa insieme tu? Dice, no, io ho dato quattro botte a un mucchio di rottami e è venuto fuori questa qua. Dice, ah, prende in giro. Come? Non credi all'evoluzione. Scusa, tu credi che esplosa una roccia ed ha creato tutto, compreso la vita, e un mucchio di rottami, scusa, gli ho dato quattro botte e non possono produrre questa, una cosa semplicissima?
Sì.
Cioè, ci sono cose che devi rispondere con le barzellette, perché non puoi prendere sul serio, capito? Senti, Angelina, c'è altro per il programma di oggi?
No, salutiamo James e tutti i fratelli e ci fermiamo per oggi.
Ciao, James, Dio ti benedica, fammi sapere, James, se ho cercato di spiegare un pochino, cioè, no, non sono uno scienziato, insomma, ecco. Conosco un po' di Bibbia, un po' di predicazione, un po' di lavoro missionario, ma per il resto, senz'altro ci sono fratelli che ne sanno... saprebbero convincere gli evoluzionisti meglio di me, perché hanno studiato e parlano italiano di alta classe e sanno tutte le terminologie scientifiche, io no. Va bene, però io secondo me questo già dà un'idea, no?
Sì, certo.
Che razza di imbroglioni a piedi libro che ci sono in giro, Angie, chiude il programma.
Sì, va bene. No, credo è stato utile per sapere come rispondere quando incontriamo persone che credono nell'evoluzione, quindi è stato un buon aiuto questo, grazie.
Sì, fratelli, che avete pazienza, mettetevi lì, scrivetevi i punti principali, voi accorciate, accorciate l'anguilla, si dice. In condensato, una paginetta, poi magari mandatela anche ad Angela, che la pubblica, vero Angela?
Sì.
Mandatela Angela,
così la usano gli altri fratelli.
La pubblica, mettete dei punti in succinto, insomma, così che i fratelli possono fotocopiarla e metterla dentro la copertina della Bibbia quando si imbattono in qualche studente inzuppato di cose evoluzionistiche. Possono rispondere con i dati alla mano, va bene? Poi non dimenticatevi di corredare con casca e scrittura, non guasta, magari sulla salvezza, la vita eterna, perdono dei peccati e il battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
Alleluia.
Amen. Grazie Signore.